Charlot, tutto ciò che fa spettacolo.
Preferirei schierarmi 3 volte scudo a scudo in campo aperto che partorire anche una volta sola. Con queste parole taglienti, Euripide consegnava all'immortalità letteraria una delle figure più tragiche e affascinanti della storia del teatro, Medea. Buongiorno da Monica Bonetti e benvenuti a questa nuova puntata di Charlot. Oggi ci immergiamo in un mito che da secoli scuote le coscienze, un racconto che abita il confine sottile tra l'orrore di un crimine inspiegabile e la ricerca disperata di un'identità. Lo spunto ci arriva dall'attualità del palcoscenico, il ritorno all'Hack di Lugano del regista svizzero Milo Rau, che con lo spettacolo Medea's Children affida il peso di questa tragedia a una compagnia di attori bambini, portandoci a interrogarci ancora una volta sulla natura del male e della vendetta. Ma chi è davvero Medea? È la principessa straniera che arriva dalla Colchide, ai confini del mondo conosciuto, portando con sé l'irrazionale che frantuma l'ordine logico di Corinto? È una farmaceis, una maga, esperta di veleni, una donna sapiente che sceglie di tradire i legami di sangue per seguire una passione che si rivelerà distruttiva? Nel corso dei secoli Medea è stata tutto e il contrario di tutto. Se Euripide l'ha resa un'icona di lucida e gelida razionalità nell'infanticidio, il Novecento ne ha riscritto i tratti. La psicanalisi junghiana l'ha vista come l'archetipo della madre terribile, mentre la letteratura di fine secolo con Christa Wolfe l'ha riabilitata come voce potente di denuncia contro il razzismo e la xenofobia. Oggi cercheremo di capire cosa resta di lei, partendo proprio da una raffinata lettura filologica del testo di Euripide che il professor Federico Condello, nostro ospite in studio, ha condotto in un recente saggio uscito per Il Mulino dal titolo Feroce Medea. Saranno poi nostri ospiti anche il giudice federale Roy Garret e la regista e attrice Camille Mans, che insieme stanno lavorando a un progetto inedito che mette letteralmente a processo il mito. Medea è protagonista anche nella rubrica Click Cultura. Valentina Grignoli ci presenta proprio Medea's Children di Milo Rau, regista svizzero tra i più acclamati a livello internazionale, in scena all'Hack di Lugano il 21 e il 22 marzo, sul sipario.
Charlot.
In questo viaggio attorno alla figura di Medea, il nostro percorso è in parte rinnovato rispetto alle scalette abituali di Charlot. Partiamo infatti dallo spettacolo in scena all'Hack, in cui Milo Rau sceglie di raccontare la vicenda cruda e urticante della madre infanticida dal punto di vista dei bambini e, grazie a un cast, tutto di ragazzini. Una scelta molto discussa, anche quando lo spettacolo fu presentato in anteprima alla Biennale di Venezia del 2024. Ma sentiamo la scheda di Valentina Grignoli.
Click Cultura. Come si rappresenta la violenza? È una domanda alla quale il teatro gira intorno da più di 2000 anni. Forse non tutti sanno che allora, nella tragedia greca, la violenza non veniva quasi mai mostrata. I momenti più terribili accadevano fuori scena, al pubblico toccava immaginare il peggio. Prendiamo Medea e il suo radicale gesto, una madre che uccide i propri figli. Ecco, quella cosa lì non si vedeva. Ma già che ci siamo, andiamo a vedere un po' più da vicino questo mito. Il mito, come lo conosciamo oggi, nasce con la tragedia di Euridipe, rappresentata nel 431 a.C. Medea era una principessa, figlia del re della Colchidia e anche una maga. Aveva aiutato Giasone a conquistare il vello d'oro, tradendo la propria famiglia. Poi era fuggita in Grecia con il suo bel Giasone, ma una volta lì, per lei terra straniera, venne emarginata. Lui aveva rincarato la dose abbandonandola per sposare la figlia del re di Corinto. Medea non la prese mica tanto bene. La vendetta fu assoluta, distrusse tutto, la nuova sposa, il re e infine, sì, infine, secondo Euridipe, che aggiunse la componente dell'infanticidio, se la prese anche con i propri figli. Da allora Medea ha attraversato i secoli. La ritroviamo prima nelle tragedie di Seneca, poi nel teatro di Pier Cornei e su fino alle riscritture contemporanee. Nel Novecento la scrittrice Christa Wolf la trasforma nel simbolo di una donna straniera espulsa dalla società, mentre il cinema la consegna all'immaginario moderno con il film di Pierpaolo Pasolini interpretato da Maria Callas. Ma perché Medea ci fa venire i brividi e insieme ci continua a piacere? Forse perché incarna un conflitto che non smette di inquietarci: amore e potere, maternità e identità, appartenenza ed esclusione. Ci fa vedere quel che non vogliamo vedere. E poi, diciamocelo, tocca simbolicamente un tabù impronunciabile: uccidere la propria creatura. Lo psicologo Jacobs ha addirittura coniato il termine sindrome di Medea per descrivere quelle madri che progettano di uccidere i propri figli come vendetta contro il partner che le ha fatte soffrire. Non solo questo, però, ricordiamoci che Medea è anche la storia di una donna straniera che non trova posto nella comunità di accoglienza. Siamo insomma nel pieno del mondo contemporaneo: la migrazione, l'emarginazione, la violenza domestica, il limite estremo della vendetta, e chi più ne ha, più ne metta. È da qui, è da questa Medea contemporanea che si ispira il lavoro del regista svizzero Milo Rau, una delle figure più influenti del teatro europeo contemporaneo. Lo conosciamo già per il suo attingere a miti che raccontano il presente, come Oreste o Antigone. Nelle sue creazioni la tragedia classica diventa uno strumento per interrogare le crisi politiche e morali del nostro tempo, mettendo in relazione figure archetipiche e fatti reali di cronaca. Non è un caso, nei suoi spettacoli tornano continuamente eventi traumatici: processi politici, guerre, omicidi, genocidi. È quello che interessa a Rau, i momenti in cui una società si rivela nelle sue fratture più profonde, quando la violenza emerge e costringe a guardare ciò che normalmente preferiremmo ignorare, anche tra le insospettabili mura domestiche. Lo spettacolo intreccia la tragedia di Euridipe con un caso di infanticidio avvenuto in Europa ai giorni nostri. In questa occasione, come già nello spettacolo Five Little Pieces di qualche anno fa, la scelta del punto di vista è piuttosto radicale. Non sono gli adulti a raccontare la storia, ma i figli, i bambini che nel testo antico quasi non esistevano. Li sentivamo solo gridare dentro al palazzo mentre Medea compiva il suo gesto atroce, ma non li vedevamo mai. Milo Rau, invece, dà loro parola. Sono i figli a mettere in scena la propria storia, a interrogare la morte che li attende, a chiedersi che cosa significhi davvero raccontare la violenza e fin dove ci si possa spingere. In Medea's Children il mito continua a parlarci, in modo diverso però, e la realtà si muove ancora oggi su archetipi validi millenni d'anni fa. Cambia solo l'etica della prospettiva.
Non So Colo, con la voce della cantante sudafricana Tandisha Masai dal suo terzo disco Belede, uscito nel 2016. Un disco che è un tributo alla grande tradizione jazz del suo paese e ad alcuni dei suoi protagonisti, da Hugh Masekela a Miriam Makeba. Ed è lei ad accompagnarci a una serie di conversazioni sulla figura di Medea e sulle tante sfaccettature e interpretazioni di questa figura femminile che, per quanto sia tra le più celebri e più riprese della letteratura mondiale, resta ricca di misteri, ma anche di un fascino ambiguo e unico. Partiamo da Euripide e dall'analisi rigorosa e puntuale che il professor Federico Condello, ordinario di filologia classica all'Università di Bologna, che coordina anche il laboratorio di traduzione specialistica dalle lingue antiche, Federico Condello, dicevo, di recente ha proposto un Feroce Medea, uscito lo scorso anno per il Mulino 2025, con una nuova bella traduzione. Buongiorno e benvenuto intanto, professore.
Buongiorno, buongiorno a lei e a chi ci ascolta e grazie molte per questo invito.
Allora, l'uccisione dei figli non è un esito atteso del mito, ma possiamo dire una creazione di Euripide, una scelta drammaturgica dirompente e probabilmente del tutto nuova. Partiamo da qui allora, partiamo da come Euripide trasforma il mito nel 431 a.C., quando presenta al pubblico per la prima volta la sua Medea, una presentazione su cui lei indulge più volte nel suo testo, ricordandoci come per noi che ora associamo immediatamente a Medea l'infanticidio, quella fosse una novità assoluta.
Mi sembra un ottimo inizio, si inizia dall'inizio, suggeriva Aristotele e lo facciamo anche noi. Marzo 431 a.C., teatro di Dioniso alle pendici di Atene, gremito fin dall'alba, forse 15.000-20.000 spettatori, in scena va una novità assoluta, come durante gli agoni tragici avviene ogni anno a primavera, Medea. Medea è un personaggio familiare al grande pubblico ateniese, l'ha già vista in scena diverse volte, anche per la firma dello stesso Euripide, conosce la tradizione delle argonautiche, conosce la tradizione epica che attribuisce a Medea funzioni rilevantissime dal punto di vista narrativo, ma che mai l'ha vista protagonista. Il pubblico va a teatro, come avviene tutt'oggi, con una serie di aspettative. Conosce Medea come barbara proveniente dalla Colchide, la conosce come maga temibilissima che in virtù della sua arte magica sa commettere prodezze poderose, ma anche delitti atroci. Sa molte cose di Medea, ma non sa probabilmente una cosa, non conosce quel tratto che per noi è in essenza Medea, cioè l'infanticidio. C'è una lunga tradizione anteriore, come accennavo, che lega in effetti Medea a un episodio di infanticidio, ma in una maniera molto diversa da quella realisticamente escogitata per la prima volta da Euripide. Conosciamo tradizioni epiche che legano l'infanticidio ad una pratica magica di Medea che tramite il seppellimento dei figli avrebbe voluto garantire loro l'immortalità. È il tema mitico folclorico che tutti sappiamo legati ad Achille e Teti, per citare un caso simile. Il mortale Giasone, fraintendendo questo gesto, sarebbe stato spaventato, terrorizzato, ma qui non è una Medea che uccide i figli, anzi il contrario, è una Medea che vuole garantire loro una vita immortale. Conosciamo un'altra tradizione locale, Corinzia, ambientata laddove il mito di Medea sorge e va in scena, che attribuisce l'infanticidio ai corinzi medesimi per vendetta contro Medea. Non conosciamo una Medea pre-euripidea che uccida di sua mano, con spietata lucidità e con fini ben precisi, i figli. Il primo a intuire che questa doveva essere una invenzione euripidea È stato un grande della filologia classica di nome Vilamovitz, notissimo agli specialisti, meno noto ad altri naturalmente, che teorizzò nel 1880, qualche anno fa diciamo, che una chiave di lettura fondamentale per capire la Medea di Euripide fosse esattamente porsi nella situazione, assumere gli occhi, lo sguardo di un pubblico che per la prima volta assiste alla Medea infanticida, che per noi è ormai un personaggio a qualche titolo scontato. Assumere questo punto di vista significa risentire, percepire nuovamente la novità scandalosa di questa Medea. Probabilmente proprio perché è una grande novità mitografica e drammaturgica, quella dell'infanticidio, infanticidio deliberato, lucido e consapevole, lo ribadisco, Euripide si impegna a far emergere poco per volta questo tema. Noi dobbiamo arrivare intorno al verso 790 della tragedia, dobbiamo arrivare a metà della tragedia per apprendere per bocca di Medea che il piano, Medea usa termini estremamente razionali per designare i suoi atti, il piano è uccidere i figli. Ad arte Euripide distilla le informazioni, l'infanticidio è presentito emotivamente dalla nutrice di Medea fin dalla prima scena, ma Euripide distilla le informazioni in maniera tale che questa sorpresa mitografica e drammaturgica diventi in scena una sorpresa per il coro delle donne di Corinto, per il pubblico che assiste allo spettacolo. Da quel momento, dalla metà circa della tragedia, non facciamo altro che attendere la realizzazione di questa novità inaudita, sperare di non vedere quel gesto. Ci dobbiamo immaginare il pubblico trepidante di fronte al lunghissimo preludio che precede il massacro dei figli, e nonostante queste speranze, nonostante questa trepidazione, nonostante questa attesa spasmodica creata ad arte da Euripide, l'infanticidio avviene, e avviene nella maniera più crudele possibile. Noi ascoltiamo le grida dei figli massacrati dietro la scena.
Una struttura drammaturgica perfetta che esalta proprio le doti di Euripide, in questo caso, come lei ben sottolinea. Ma chi è dunque Medea? Perché lei ricordava poco fa barbara, maga, gelosa, folle di gelosia, sono le sovrastrutture, sono le interpretazioni che nel corso dei secoli si sono susseguite e si sono alternate per spiegare questa figura, la sua psicologia, il suo modo di agire, le motivazioni di questo gesto che ci appare così estremo e insensato. Lei ne propone appunto una lettura filologica da cui risalta come certo una figura fuori dagli schemi, una figura però profondamente greca anche, dice, proprio per questo forse così sconvolgente anche per chi assistette quella mattina di marzo del 431 avanti Cristo alla prima replica, diciamo così, della tragedia, ma esalta anche però tutte le contraddizioni, no, con cui Euripide gioca con estrema maestria nel disegnare questa sua eroina.
Altro punto molto ben posto, prima ancora che di contraddizioni parlerei di polarità in tensione. Il pubblico sa, lo accennavo prima, che a Medea appartengono alcuni tratti tipici, la magia, i natali barbarici, naturalmente il fatto di essere donna. Euripide gioca su queste attese. Noi attendiamo una maga, ma non c'è traccia di arte magica nella Medea di Euripide, se non per quel che è strettamente necessario, narrativamente necessario, a compiere il delitto ai danni della figlia di Creonte e neosposa di Giasone. Ci aspettiamo una barbara, ma Medea parla e pensa greco. Medea è una donna, ma parla e pensa non solo greco, ma come un uomo greco tradizionale, invoca valori, invoca codici comportamentali che sono quelli tipici della aristocrazia maschile greca. Il codice della dike, il codice della giustizia, che non possiamo in alcun modo abbassare a mera questione di gelosia, a mera questione di corna, il codice della dike non poteva che risuonare alle orecchie del pubblico, in gran parte maschile o quasi totalmente maschile, di quella tragedia, come un tratto decisamente virile di un personaggio donna, urtante anche per questo. In tal senso, dicevo, polarità in tensione prima ancora che contraddizioni. Contraddizioni non ne mancano, naturalmente, e anzi anche su questo Euripide costruisce alcune delle sue scene più efficaci. Due brevi esempi. Medea tarda a entrare in scena, il suo ingresso in scena è preparato da un lungo monologo, poi dialogo tra la nutrice e un altro collega servo di casa, arriva il coro, tutto tratteggia l'immagine di una donna disperata, che non mangia, che vive nella derelizione. Quando Medea entra in scena è un personaggio dotato del massimo controllo di sé, glaciale, abile, che si lancia in una tirata retorica abilissima, celebre monologo sulla condizione femminile, che ha un fine molto preciso, anzi diciamo due. Uno, urtare il pubblico che si sente chiamato in causa con parole che al medio sessismo ateniese dovevano sembrare irritanti come poche. E due, secondo fine, conquistare il coro che da quel momento diventa complice, coro delle donne di Corinto, è un personaggio abile, una manipolatrice che nulla ha a che fare con la donna disperata che ci è stata descritta prima. Altra contraddizione. Il grande monologo, emotivo come pochi, un trionfo del pathos tragico, che precede l'uccisione dei figli. Lungo monologo in cui Medea cambia opinione ben 4 volte. Li devo uccidere, non posso ucciderli, non posso non ucciderli, e così via.
Il trionfo, no, del presupposto della tragedia, che è il conflitto, in questo caso un conflitto addirittura interiore.
Un conflitto interiore, come è stato scritto, Medea ha vinto tutti, ora deve vincere se stessa. Ma perché Euripide mette in scena quel monologo? Mette in scena quel monologo perché noi sentiamo ancora più forte, ancora più scandaloso il gesto che Medea sta per compiere. In tante Medee moderne e contemporanee, Medea rinuncia alla sua maternità per uccidere. Nella Medea di Euripide, Medea uccide da madre. Noi dobbiamo sentire i suoi tormenti di madre un attimo prima che da madre lei compia l'infanticidio. E questo è ancora più conturbante.
Ecco, ma perché Euripide la rende infanticida allora? Cioè, qual è la spinta per il drammaturgo a questa innovazione così dirompente che il mito non conosceva fino a quel momento?
Euripide in questa, come in molte altre tragedie, si comporta da drammaturgo poco simpatizzante con il pensiero medio degli ateniesi e con la democrazia di Atene, e si diverte a portare il pubblico formato in gran parte da demos ateniese a riflettere sulle contraddizioni che attraversano quella città democratica, ma una democrazia che esclude ben più della metà della popolazione, esclude gli stranieri residenti, esclude le donne. I nemici della democrazia, come Euripide, sono i primi a mettere il dito su queste contraddizioni, fra cui l'umiliante, svilente ruolo della donna all'interno della polis democratica. Cosa c'è di meglio per urtare quel pubblico che mostrare una donna che rinuncia alla prerogativa principe che la società maschile attribuisce a una donna, cioè l'amore per i figli? Questa è la scelta. In una tragedia andata in scena insieme alla Medea, che faceva parte di una trilogia, come ovvio negli Agoni tragici ateniesi, noi leggiamo una massima, la tragedia è ditti cretese, ne conosciamo solo una manciata di frammenti. In quella tragedia un frammento, una sentenza recita così: c'è una sola legge comune a tutte le creature, uomini e animali, che è amare i propri figli. Il pubblico, persuaso di questa certezza, assiste a una Medea urtante, urticante, che contraddice dal profondo questo assunto.
Ed è una delle ragioni forse per le quali Medea ha conquistato un posto d'onore nella letteratura femminista mondiale, perché sono tantissime ovviamente le riscritture sia antiche che moderne di questa tragedia. È impossibile farne una panoramica completa, magari però un accenno quantomeno alla pertinenza o alla non pertinenza di alcune di queste riletture, professore.
In Italia si festeggia quest'anno l'ottantesimo del voto alle donne. In Svizzera avete festeggiato, se non erro, il cinquantesimo nel 2021.
Noi siamo arrivati un po' più tardi, sì.
Questo ci porta al movimento suffragista, che a cavallo fra gli anni 60 dell'Ottocento e gli anni 20-30 del Novecento ha trovato in Medea e in quel monologo a cui alludevo all'inizio fonte di ispirazione, perché si tratta a tutti gli effetti della prima pagina della letteratura europea che descrive in toni crudi e realistici la minorità sociale imposta alla donna. Quella pagina merita nella Hit Parade della letteratura antica un posto indubbio, indiscutibile, proprio per la durezza della sua critica sociale. È ovvio che come Medea si siano misurate moltissime autrici in chiave variabile, naturalmente le riscritture sono anzi modi spesso estremamente creativi di rileggere i testi antichi, ma spesso con una prospettiva innocentistica. Salvare Medea dall'accusa di infanticidio è la mossa più radicale che si deve per esempio a Christa Wolf, oppure giustificare il suo infanticidio per ragioni sociali, no? Per esempio Alvaro, Medea uccide i suoi figli, Lunga notte di Medea, dramma del 1949, Medea uccide i suoi figli, scrive Alvaro, in uno slancio disperato di amore materno, l'opposto di quello che avviene in Euripide, naturalmente. Tutte queste riscritture sono spesso riscritture che sedano il carattere urtante e scandaloso di Medea, ma non c'è da stupirsi, la dinamica delle riscritture classiche è variegata, ci fornisce lenti interpretative talora utili, ma bisogna sempre ricordare che il testo antico talvolta è un modello diverso dalle sue profonde riscritture e riletture, che sono poi nella tradizione europea in gran parte ispirate da Seneca più che da Euripide.
Ecco, tra poco avremo ospiti il giudice federale Roy Garré e l'attrice e regista Camille Mansa per il loro progetto dedicato a un processo a Medea. Ecco, in una battuta, secondo lei quanto bravo dovrà essere l'avvocato che la difenderà?
L'avvocato che la difenderà può contare, come dicevo, su una tradizione abbastanza lunga, profonda, di difese di Medea, quindi non credo gli mancheranno gli argomenti. Rimane il fatto che la crudezza di Medea, la crudezza vera di Medea, la sua ferocia, se pensata in tutta la sua potenza, non può non continuare a turbarci. E non è un caso che le più efficaci riletture e riscritture, anche sceniche, di Medea, come quella di Milorau, per esempio, partano sempre da casi reali di infanticidio. Come se attraverso la realtà riuscissimo meglio a percepire lo scandalo di Medea.
Grazie, grazie davvero professor Condello. Prima di salutarla vorrei ricordare che lei sarà a Lugano, ospite dell'Istituto di Studi Italiani dell'USI, nella mattinata del 23 marzo, in dialogo con la filologa Lucia Floridi. Un incontro in cui metterà in luce come la Medea di Euripide, emancipata dalle letture tradizionali, continui proprio a interrogarci oggi, anche alla luce delle riletture contemporanee, a partire da quella che lei citava poco fa, Medea's Children di Milo Rauhinschen, all'AC il 21 e il 22 marzo. Grazie di nuovo e buona giornata.
Grazie ancora a voi, grazie.
تبهلي كمسلي لا تبكى مستر كان نبتني تقمتيلو يحاميكا كلو ما سوى ليلي تقمتيلو يحاميكا كلو ما سوى ليلي ويستغير هيوت أكيركي قرهنت ويستغير هيوت أكيركي قرهنت تنكور سلت أمان تعقست تمبكيسة حوي حافتيلي نقولك أخبر من قزو يستوعيلي بعلي إذا حسركو نفسي كاليلي بعلي إذا حسركو نفسي كاليلي كم سبي زي خرع هيوتي زي تاتع كم سبي زي خرع هيوتي زي تاتع نبراي بتنكس فحفح
Gernete, da Entoto Band, disco del 2023 del gruppo di Amsterdam Entoto Band, che, come lascia presagire il loro nome, ripropone in versione contemporanea il funk etiope degli anni 60. Noi invece, dopo aver congedato il professor Condello, proseguiamo le nostre conversazioni attorno alla figura di Medea. I nostri prossimi ospiti, come già annunciato, sono i protagonisti di un progetto originale che è in corso di realizzazione. Ma iniziamo con le presentazioni, perché siamo in collegamento con Roy Garré, giudice del Tribunale Penale Federale di Bellinzona, con il pallino e la passione per la letteratura, e con Cami Manza, attrice e regista. Buongiorno a entrambi e benvenuti a Charlot intanto.
Buongiorno a lei e al gentile pubblico.
Buongiorno.
Innanzitutto, perché fare un processo a Medea? Da chi vogliamo iniziare? Magari Roy Garré e poi sentiamo anche Cami Manza.
Perché ci siamo accorti, Cami Manza è sottoscritto in occasione di una conversazione video podcast a cui ho avuto il piacere di partecipare qualche anno fa, in cui Cami Manza mi parlava di sue esperienze recitando la parte di Medea, ci siamo accorti che della vastissima produzione letteraria su Medea sembrerebbe che a nessuno è mai venuto in mente di fare un processo a Medea, cosa che invece per esempio è stata fatta ad Oreste, per esempio nell'Areopago, l'Oreste il matricida. Invece la madre che ha ucciso i propri figli, e non solo, perché ha ucciso anche il fratello, ha ucciso anche la sua concorrente in amore, quindi una pluriassassina possiamo dire, curiosamente nella mitologia non c'è traccia di un processo nei suoi confronti, anzi al contrario, secondo alcune versioni del mito è finita nei Campi Elisi, dove si sarebbe unita ad Achille, non diversamente da Ifigenia, Elena, Polissena. Quindi, diciamo, il mito in fondo l'ha assolta. E ci siamo detti, ma è strano, no? Che nessuno abbia avuto questa idea. E Camimans molto spontaneamente mi ha detto, nessuno l'ha fatto, facciamolo noi. E io, dopo 2 o 3 secondi, ho risposto, perché no? E così è iniziato questo progetto.
Allora, Camimans, ridò la parola a lei per raccontarci da parte sua, no, quali le motivazioni, ma anche aggiungerei in quale forma artistica tra teatro e cinema poi dare a questo progetto.
Allora, noi abbiamo parlato finalmente prima della mia prima esperienza, del mio lavoro su Medea, perché io certamente ho letto tutte le Medee che esistono. E finalmente per il teatro, per la pièce Medea, io ho preso nell'anno 2015 anche per l'Expo Milano la Medea di Heiner Müller, che mostra l'essenza di Medea, di tutte le Medee che esistono. E finalmente Medea, come si tratta di un mito, non è una storia semplice di un atto, di una donna, di una famiglia, parliamo comunque di un mito. E cosa vuol dire mito? Mito è qualcosa di vasto, di grande, più grande che noi e la nostra vita, certamente, della vita du quotidien. E così abbiamo detto, utilizziamo anche più livelli possibili per toccare questa Medea. Dunque, lavoriamo su un testo che può funzionare solo per una lettura. Lavoriamo anche su un testo che può essere realizzato su un palcoscenico, dunque una pièce teatrale, ma utilizziamo anche la forza della lingua del film, dunque facciamo anche cinema, anche perché a Bellinzona c'è questo spazio molto particolare, l'aula grande del Tribunale Penale Federale e la sua architettura, che è molto interessante anche per le prese per un film. E così abbiamo preso la decisione di lavorare in 3 livelli in parallelo.
Dunque, un progetto multidisciplinare per alcuni versi che ha ricadute di tipo differente. Un progetto, lo ricordo, che è ancora in corso. Le tempistiche non ve le chiederò perché so che sono ancora un po' vaghe, ma magari alla fine qualche accenno riuscite a farcelo o a darcelo voi per capire quando tenere le orecchie allerta, insomma, per andare avanti. In un certo senso, questo modo di procedere è quello che equivale un po' a esplorare il crimine, non solo a raccontarlo. Ma quali sono state le fonti a cui vi siete appoggiati per questa indagine? Roy Garret prima e poi Camimans.
Principalmente la Medea di Euripide. E ci muoviamo nel mito classico in maniera filologica, però lo spostiamo, e il mito lo permette perché il mito è molto potente, il mito è eterno, e lo spostiamo nell'attualità. E quindi per esplorare comunque un personaggio che si è reso colpevole di crimini efferati nell'attualità, in una democrazia fondata sullo Stato di diritto, ecco, questa esplorazione avviene nei tribunali. No? Quindi il crimine viene acclarato in un tribunale e quindi ecco, è chiaro che vista la mia attività come giudice penale federale, in questo posso dire che mi muovo ancora nella mia comfort zone ed è stata la prima parte, diciamo, dell'esplorazione del mito, in cui ho immaginato come avrei interrogato Medea. Una Medea, quella interpretata da Cami Manz, molto ispirata anche ai, come è già stato detto, al testo di Heiner Müller, ma che poi prende la sua strada, perché il personaggio poi è stato molto interessante come ci siamo avvicinati a questo interrogatorio. L'abbiamo proprio provato e registrato come avrei fatto io un interrogatorio sulla base del codice di procedura penale svizzero a Medea, e quindi è interessante poi come il personaggio prende forma e diventa la nostra Medea.
Ecco, al di là delle tragedie, Euripide in primis, a cui vi siete ispirati e che costituisce, come dire, la traccia principale, immagino abbiate letto anche molte interpretazioni, anche molti saggi. Ce ne vuole magari citare qualcuno?
Ma sicuramente il saggio di Maurizio Bettini e Giuseppe Pucci, Il mito di Medea, immagini e racconti della Grecia oggi, che è una sintesi eccezionale di tutto quello che è stato scritto appunto dall'antichità ad oggi su Medea. Per me questo è stato fondamentale. E poi naturalmente il mio osservatorio si è anche allargato all'immagine studio criminologico, quindi le Medee che purtroppo la cronaca nera conosce. E quindi ecco, ho letto contributi anche di psichiatria forense, di criminologia, per esempio il libro Medea tra noi, le madri che uccidono il proprio figlio di Giancarlo Nivoli, oppure il libro di Bianca Sorrentino, Pensare come Medea, cosa ci insegnano le donne del mito sulla nostra vita. Ecco, questa, diciamo, è un po', queste sono un po' personalmente le mie fonti.
Passando dalle fonti al progetto in sé, Cami Manz, chi è invece la sua Medea? Quali letture, quali ispirazioni, quali personaggi, quali Medee passate l'hanno ispirata nel crearla e poi nel rispondere all'interrogatorio del giudice?
Allora, io ho messo a base di questo processo la mia Medea teatrale che ho creato nell'anno 2015, e dunque basato sul testo di Hanna Müller. E per il lavoro scenico, come l'ho detto prima, la contenzione del mito è molto importante. Dunque io ho cercato questo mito di Medea. Non si può quindi ricorrere a una narrazione lineare della moglie ferita, così facendo non si renderebbe giustizia al grande mito. E bisogna sapere che Medea non fu punita per le sue azioni, al contrario, fu accolta nell'Olimpo. Perché? E questo perché è molto importante, perché io penso che in questa domanda ce l'ha una chiave fondamentale per l'analisi giusto del mito in relazione al lavoro teatrale. La risposta è semplice. Medea era una giovane ingenua che si innamora casualmente di Giasone. Non è una storia Romeo e Giulietta, perché Medea era una sacerdotessa consacrata. A lei spettava la custodia del velo d'oro. E finalmente io ho trovato anche in un testo di Platone, lui parla dell'Eros nel suo banquet, simposio, c'è una certa diottima che non esistava, lo sappiamo oggi, ma Socrate ha fatto comunque entrare questa diottima, che racconta che Eros è un demone, perché per me la mia Medea ha fatto una sostituzione dei suoi dei di prima con un nuovo dio, Eros. E dunque questo Eros della diottima di Socrate o di Platone è un demone, e grazie a questa forza demoniaca che si mantiene in movimento tutta l'arte della divinazione, così come l'arte dei sacerdoti, sia di coloro che hanno a che fare con sacrifici e con consacrazioni, sia di coloro che si intendono di scongiuri, di ogni genere di mantica e di arti magiche. E Eros è il figlio di Poros, dunque della ricchezza, e di Penia, che è la povertà. Dunque questo Eros non è sempre bello, non è sempre fine, non è sempre romantico, è piuttosto un cacciatore che ha a disposizione un grande armadio, diverse armi. Allora, Eros, il nuovo dio di Medea, dà anche delle conseguenze molto forti dopo, ma per Medea non possiamo parlare, per questa Medea teatrale, non possiamo parlare di azioni semplici, sono piuttosto sacrifici per questo Eros. Dunque la sua attitudine e la sua posizione è molto forte. E perché questo aspetto è importante per il lavoro per il palcoscenico? Così possiamo vedere una donna forte, chiara, molto concreta anche nella sua parola che utilizza sul palcoscenico, e non è una donna che possiamo eventualmente immaginare in una prima lettura del mito di Medea. Questa forte donna abbiamo preso come base anche sul processo, dunque ogni risposta che dà questa Medea nell'ambito del processo è basata su questa Medea mitica e forte.
Un'imputata non facile, insomma, a Eroi Garré, che riassume in sé sia la crudezza che la ferocia di cui ci parlava Federico Condello prima nel suo intervento. Lo abbiamo salutato chiedendogli appunto quali dovessero essere le abilità ed eventualmente la strategia difensiva del suo avvocato difensore. Ecco, lei appunto prima da giudice ci diceva che si è chiesto come interrogarla. Ecco, ma quale, ribaltando insomma la posizione, quale strategia difensiva individua invece come possibile per questa complessa figura?
Allora, l'avvocato di difensore imposta la sua arringa sul fatto che Medea è stata a sua volta vittima di violenza domestica. Quindi la presenta come una vittima che si è fidata di Giasone quando ha abbandonato la sua famiglia per poi imbarcarsi sulla nave Argo e arrivare poi in Grecia. Lei, dobbiamo pensare, che viveva in quella che in regioni dell'attuale Georgia, no? Quindi era per il mondo greco la classica barbara. E arriva in una città greca che ha una concezione chiaramente maschilista, patriarcale, della famiglia, e questa Medea soffre enormemente di questa situazione. E quindi l'avvocato difensore imposta la sua difesa, da cui un atto criminale è nato. Ecco, preciso che la nostra Medea è rea confessa, quindi non c'è discussione sul fatto che abbia o meno ucciso i figli, come invece nella Medea di Christa Wolf. Questo è importante dirlo. Però
io insomma mi aspettavo invece un appello al fatto non sussiste, considerato che, come abbiamo ricordato più volte, è Euripide a renderla un infanticida, quindi questa è una via non percorribile, insomma.
La nostra Medea no, la nostra Medea è rea confessa, e tra l'altro nella nostra fantasia abbiamo anche deciso che fosse interessante dare l'incarico a uno psichiatra forense, un famoso psichiatra forense attivo in Svizzera, di fare una perizia psichiatrica sulla nostra Medea, e questa perizia psichiatrica apparirà nella versione letteraria, diciamo, di questo progetto, perché appunto il progetto ha una versione letteraria, una versione teatrale e una versione cinematografica. Forse la versione letteraria è quella più vicina al suo traguardo, perché abbiamo già anche un editore italiano che lo pubblicherà nella collana Imago Iuris, curata dal professor Luigi Garofalo, e in questa edizione apparirà il testo, quindi per, diciamo, il pubblico curioso potrà già andare a vedere come va a finire perlomeno la versione teatrale, e assieme a questo testo originale di fiction ci sarà questa perizia psichiatrica, che anche quella è ovviamente fiction, e poi alcuni saggi del diritto e anche un saggio a cui tengo molto, che presenterà un progetto a cui io partecipo, il progetto Atena contro la violenza domestica, e quindi ci sarà anche un aggancio a questa tematica, perché la nostra concezione del teatro è quella di un teatro civile, un teatro che porta sulla scena dei temi che permettono poi al pubblico di dibattere e di maturare anche una certa sensibilità civile.
Ecco, per evitare qualsiasi rischio di spoiler, noi non accenniamo minimamente alla sentenza né alle sue motivazioni, ovviamente, ma vi rinviamo appunto allora alla pubblicazione del testo, che potrebbe essere prossima, diciamo verso l'autunno?
I termini che io ho dato a coloro che collaborano sono molto generosi, quindi sono per l'estate di quest'anno, poi dopo manderemo il testo all'editore, ecco, magari per Natale, sarebbe
ecco.
Bello.
Dunque, questo è l'appuntamento, primo appuntamento per Natale, gli altri seguiranno. Noi promettiamo di continuare a seguire questo bel progetto e a magari ripresentarlo anche al pubblico di Charlot. Intanto io vi ringrazio e vi auguro un buon pomeriggio. Grazie mille.
Grazie a lei.
Grazie mille.
Charlot.
Siamo arrivati al termine, a me non resta che ringraziare chi ha contribuito alla realizzazione di questa puntata, gli ospiti innanzitutto, il professor Federico Condello, ordinario di filologia classica all'Università di Bologna, l'attrice e regista Cami Mans e il giudice federale Roy Garré, che insieme stanno lavorando a un processo a Medea. Grazie anche a Valentina Grignoli in redazione e a Mauro Benzoni e Fabio Bosia in regia tecnica. Appuntamento con Charlot domenica prossima alle 14.35. Mario Fabio si occuperà di quella che sembra essere una stagione d'oro per il genere horror. Accanto alle nomination e agli Oscar conquistati dal film di Ryan Coogler, Sinners, sono apparse negli ultimi mesi molte serie di ottima fattura ascrivibili a questo genere. Sul web e nel Play RSI vi ricordo invece che ci trovate in ogni momento con questa e con tutte le puntate precedenti di Charlot. In sottofondo le prime note di Circles con la chitarra del compositore e arrangiatore brasiliano Riccardo Peisotto, a cui si aggiungerà tra poco il sax soprano di Paul McCandless. Da Monica Bonetti buon proseguimento d'ascolto, buona serata e l'augurio di iniziare al meglio la prossima settimana.